Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio, io sono Serena Tarabini e questa è Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che vi porta a conoscere tante donne, dalle storie, dai profili più diversi, e attraverso il loro sguardo, la loro esperienza, apriamo degli squarci sul mondo, rigorosamente da una prospettiva femminile. Quest'oggi abbiamo con noi una professionista, una dottoressa, che unisce scienza, passione e umanità, in quanto è un medico pediatra e specialista in trapianti di midollo osseo e nella sua esperienza ha visto cambiare la storia della leucemia infantile in Italia. Infatti, da malattia incurabile siamo arrivati invece a una diagnosi a cui oggi guariscono quasi 9 bambini su 10. È direttore della pediatria della Fondazione San Gerardo dei Tintori di Morza, che è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. È professore ordinario all'Università Milano Bicocca e punto di riferimento internazionale per la ricerca in ematologia pediatrica. Do il benvenuto per la prima volta, oltretutto, ai microfoni di Radio Popolare, la dottoressa Adriana Balduzzi. Benvenuta.
Grazie Serena, è un piacere averti conosciuto e contribuire alla tua bella trasmissione.
Innanzitutto, Adriana, vorrei chiederti di parlarci di te, come, insomma, dove sei nata, in quale contesto hai studiato, in quale università, come si sono svolti i tuoi studi.
Sono nata e cresciuta a Milano e ho studiato medicina a Milano e poi mi sono fatta adottare dalla provincia di Monza e Brianza, che allora ancora non era tale, ma subito dopo la laurea, quindi dal 1990, ho iniziato a lavorare all'ospedale di Monza e che solo successivamente e recentemente, dal gennaio del 2023, si è trasformato in un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, proprio con riconoscimento della pediatria come argomento riconosciuto dal Ministero.
E quindi tu, prima di diventare il direttore di questa struttura, insomma, hai fatto il medico ospedaliero. Come si è svolta questa esperienza?
Esatto, ho iniziato come specializzando di pediatria e quindi come dirigente medico e dico sempre che ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone che hanno davvero cambiato il corso di questa malattia. E cito Bernardo di Chartres, che dice: siamo come nani sulle spalle dei giganti. Quello che abbiamo imparato da chi è stato nostro mentor ci ha consentito di raggiungere i risultati attuali nella cura di questa malattia. Sono passati 50 anni ormai da quando la leucemia infantile era una malattia inguaribile. E oggi, come hai citato, siamo vicino al 90% in termini di sopravvivenza, e quello che ha fatto la differenza non è stato, fino a una decina di anni fa, il cambio nel tipo di farmaci che noi usavamo, ma la modalità in cui li abbiamo utilizzati. Quindi i farmaci sono stati utilizzati insieme con dei regimi intensi, in quello che chiamiamo polichemioterapia rotazionale, ma quello che ha fatto davvero la differenza è stato essere in grado di stratificare i pazienti in base a criteri di dei criteri di rischio, dei fattori di rischio. Oggi diciamo che facciamo terapie tailored. Taylor è il sarto in inglese, quindi sempre più ritagliate su misura per ciascun bambino, in modo che ciascun bambino riceva esattamente quello di cui ha bisogno per avere il massimo di probabilità di cura, non di più per ridurre la tossicità, non di meno per non rinunciare all'efficacia.
Come mai hai deciso di occuparti proprio di questo, di questa tematica, insomma, che sarà anche molto dolorosa?
Hai ragione, non cambierei il mio lavoro per nessuno al mondo. Forse la scintilla è scoccata quando, durante l'università, sono venuti a farci lezioni questi giganti, quindi professor Giuseppe Masera, Valentino Conte, Andrea Biondi. Ho capito che in questo campo ci fosse tanto spazio per aiutare gli altri, curare i nostri più fragili e per scoprire cose nuove. Sono sempre stata molto curiosa e la curiosità è un po' la molla che spinge la conoscenza e la ricerca, e quindi mi è parso che ci fosse un campo dove potesse esserci da fare, spazio per ricerca oltre che cura e assistenza dei pazienti.
I numeri che abbiamo citato, no? Cioè il fatto che oggi 9 bambini su 10, quasi 9 bambini su 10 possono, a cui è stata diagnosticata la leucemia, possono guarire, sono abbastanza impressionanti. Cioè in pochi anni sono stati fatti dei passi avanti da gigante. Voi quando hai iniziato te lo aspettavi?
Ho iniziato in una fase in cui già la maggioranza dei bambini guariva e certamente è stato più ripido in salita la probabilità di successo dei primi anni, ed è più faticoso ora guadagnare dei piccoli punti percentuali visto che siamo già vicini al 90%. Ogni anno in Italia abbiamo circa 380 nuove diagnosi. La leucemia infantile resta una malattia rara, parliamo di 40 nuove diagnosi ogni milione di bambini per anno. È una malattia che ha un picco tra i 2 e i 6 anni, leucemia linfoblastica acuta, che è la leucemia più frequente dell'età pediatrica, che rappresenta un terzo dei tumori nell'età infantile. La stragrande maggioranza dei bambini guarisce con la chemioterapia convenzionale. Negli ultimi 15 anni abbiamo guadagnato ulteriori strumenti che definiamo di immunoterapia, e una piccola porzione di questi bambini necessita del trapianto di midollo osseo per guarire.
Che è quello in cui tu ti sei specializzata e di cui parleremo subito dopo esserci presi una prima pausa musicale con uno dei brani che Adriana ha portato a Parla con lei. Lo vuoi introdurre o ne vuoi parlare dopo?
Diciamo solo il titolo, Avrai, e serviamo la sorpresa.
Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da essiccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Siamo l'amore, avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma ma in bocca un po' di tosse, Natale di agri fogli e candeline rosse, avrai un lavoro da sudare, mattini pratici di brividi e bruciata, giochi elettronici e sassi per la strada, avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di domenica domani, e avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, e una radio per sentire che la guerra è finita, avrai un po' tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Se amore, 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 amore avrà.
Radio Popolare, Popolare Network parla con lei oggi in compagnia della dottoressa Adriana Balduzzi, pediatra, un'esperienza, una vita passata nel campo della leucemia infantile. Perché questa canzone?
Abbiamo tutti sognato con le parole, la musica, la voce di Claudio Baglioni, ma questa canzone ha un significato ulteriore per me. Sappiamo essere stata scritta in occasione della nascita di suo figlio. Avrai un verbo pieno di significati. Quando un donatore di midollo osseo dona il midollo, non ha contatti con il ricevente, con la sua famiglia, è previsto che non ci sia modo di risalire l'uno all'altro, ma possono esserci in entrambe le direzioni, tra donatore e ricevente e tra ricevente e donatore, scambi di beni non di valore. Allora mi capita che dei bambini facciano dei disegni che io inoltro ai donatori, dei genitori scrivano delle lettere di ringraziamento, e in quel caso mi è capitato che il donatore ci avesse spedito, tramite naturalmente il coordinatore del registro dei donatori, non direttamente al centro perché non è noto l'uno all'altro, che mi spedisse un CD, che allora c'era, avrai, da consegnare alla mamma della bambina che aveva ricevuto il suo midollo. E, inutile dire che in quell'occasione, quando ho consegnato questo CD alla mamma, abbiamo entrambe pianto. È bello commuoversi per le cose importanti, non solo per le cose tristi. E questa bimba, come tutti i riceventi di trapianto, da quel momento ha festeggiato due compleanni ogni anno, quello della nascita e quello in cui in qualche modo ha avuto occasione di far ripartire una nuova vita.
Quindi, lo dicevamo, Adriana, tu ti sei specializzata proprio in questo, no? Nei trapianti. La scelta del trapianto in un caso di leucemia arriva quando?
Sono i casi più refrattari, con minori probabilità di successo con la terapia convenzionale o con l'immunoterapia, che richiedono una terapia più intensa e più efficace per garantire il massimo delle probabilità di guarigione. Quindi si tratta dei bambini più gravi, tra i gravi, nell'ambito delle malattie maligne, quindi della leucemia, ma anche in alcune emopatie benigne, quindi parliamo di emoglobinopatie, talassemie, anemia, cellule falciformi, malattie metaboliche e quant'altro. Quindi non è una strategia terapeutica che riguarda solo le patologie oncologiche. Di fatto circa 300 bambini sono trapiantati ogni anno in Italia, per appunto, abbiamo detto, svariate malattie, ma ancora una volta la patologia più rappresentata tra i bambini che affrontano il trapianto è proprio la leucemia linfoblastica acuta. Quando ho iniziato, appunto più di 30 anni fa, forse il 12% dei bambini era eleggibile al trapianto già alla diagnosi dopo la chimioterapia. Oggi solo il 4% dei bambini che esordiscono il leucemia linfoblastica acuta è eleggibile al trapianto. Questo perché sono reciprocamente migliorate le cure e quindi riusciamo a riservare il trapianto che ha maggiore tossicità, sia nel breve che nel lungo termine, solo ai bambini che ne necessitano. E oggi, dicevo, l'immunoterapia ci ha consentito anche degli strumenti ulteriori rispetto ai farmaci che abbiamo sempre avuto a disposizione.
Vogliamo provare a spiegare in parole semplici ai nostri ascoltatori e ascoltatrici in che cosa consiste la immunoterapia, che magari non è chiarissimo per tutti e per tutte?
Hai ragione.
Che è una terapia che si applica in svariate tipologie tumorali, non solamente la leucemia.
Certamente.
E di cui si sente parlare più spesso ultimamente, no?
È proprio così, e si stanno ulteriormente allargando le indicazioni, quindi di fatto abbiamo parlato della medicina sartoriale, un modo per dire medicina di precisione. Il tentativo è proprio quello di mirare esclusivamente alle cellule neoplastiche, così da non gravare in termini di tossicità sull'organismo e sulle cellule sane. E la scommessa della medicina di precisione, in particolare dell'immunoterapia, è quello di sfruttare la possibilità di riconoscimento da parte del sistema immunitario delle cellule tumorali e di poterle attaccare ed eliminare. In qualche modo con l'immunoterapia si sfrutta la capacità di riconoscimento e di killing del sistema immunitario stesso. Parliamo di anticorpi monoclonali, cioè di sostanze, di farmaci che sono diretti contro degli antigeni specifici che sono esposti alla superficie delle cellule tumorali e che per lo più le contraddistinguono dalle cellule sane, o parliamo di immunoterapia cellulare, quindi di cellule armate contro le cellule tumorali, in particolare il prodotto che oggi riconosce più ampio utilizzo nel campo pediatrico, sono delle cellule CAR, chimeric antigen receptor cells, sono delle cellule che sono armate contro un antigene della leucemia. In questo momento quelli commercializzati sono contro leucemia linfoblastica acuta, ma esistono clinical trials, quindi ancora in fase sperimentale, per leucemia mieloide acuta, per leucemia linfoblastica acuta di linea T, per neuroblastoma e altre malattie, come tu dici. Quindi la scommessa è molto attractive per quello che potremo fare in un futuro molto prossimo.
La sua formazione in questo campo è avvenuta solo in Italia o anche si avvalsa anche di strutture all'estero e di, come dire, ricerca in istituti di ricerca non italiani?
Ho avuto la fortuna di passare un periodo di tempo, meno di un anno, presso il Tempio della Trapiantologia a Seattle, Fred Hutchinson Cancer Research Center. Io penso che abbia cambiato in modo importante la mia vita. Per tanto tempo ho misurato la mia vita prima dell'America e dopo l'America.
Perché
certamente la forma mentis e l'apparato organizzativo dei paesi anglosassoni è un qualcosa che è ha da insegnarci. Certamente non manchiamo di creatività nei paesi latini, ma una struttura così grossa interamente dedicata al trapianto, ho potuto fare esperienza di molteplici casi e anche di imparare qualcosa proprio per gli aspetti organizzativi. Ora la macchina sanitaria italiana è importante. Io credo che abbiamo il privilegio di vivere in un paese dove lo Stato si prende cura dei cittadini, della salute dei cittadini, con tutte le pecche di cui possiamo parlare del Servizio Sanitario Nazionale, non altrettanto negli Stati Uniti. morti, ma siamo un, abbiamo un'organizzazione in termini di economia sanitaria che si basa proprio sugli operatori sanitari, quindi medici e infermieri hanno, sono gravati anche da compiti che non necessariamente richiederebbero competenze sanitarie, quindi avere anche parte segretariale, amministrativo e chiunque possa prendersi cura di aspetti che non necessariamente richiedono competenze sanitarie consente di sgravare il lavoro di chi è bene che impieghi tutte le sue risorse, competenze, capacità nella cura dei pazienti e nella ricerca.
Siamo andati negli Stati Uniti e ci rimaniamo anche con il prossimo brano che Adriana Valtuzzi ha portato a Parla con lei.
A blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruin. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees, young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets, are my brothers down. We'll be right back.
Popolare Popolare Network parla con lei, con la dottoressa pediatra Adriana Balduzzi. Prima di questa canzone stavamo cercando di fare capire agli ascoltatori e le ascoltatrici in che modo si è riusciti a nel campo delle leucemie infantili a raggiungere il traguardo di più quasi 9 bambini su 10 che riescono a guarire da questa malattia, no? Tra terapie immunitarie ad altissima precisione e anche trapianti di midollo. La domanda che sorge spontanea è anche queste terapie così sofisticate, che livello di accessibilità anche economica hanno per le persone?
Dal 1985, l'anno in cui è stato effettuato il primo trapianto a Monza, sono seguiti quasi 1000, siamo a 980. La terapia con le cellule CAR T per la prima volta è stata infusa a Monza nel 2016, prima volta in Italia, in pediatria, e da allora circa poco più di 50 pazienti hanno ricevuto cellule CAR T. L'accessibilità in Italia, per fortuna, è buona per la parte pediatrica, sono piccoli numeri rispetto ai numeri dell'ematologia degli adulti. Il costo è spropositato, ma non è a carico dei pazienti. L'aumentare delle indicazioni a queste terapie pone un quesito di sostenibilità del sistema sanitario nazionale. A oggi, comunque, riusciamo a trattare tutti i pazienti, siamo riusciti a trattare tutti i pazienti che avessero indicazione e a, naturalmente, costo zero per le singole famiglie.
Terapie che comunque, per quanto sofisticate, non hanno una percentuale di riuscita al 100%, Adriana.
È così, quando diciamo che la stragrande maggioranza dei pazienti guarisce, implica questa affermazione che ci sia qualcuno che non arriva alla guarigione. Quest'uno su 10 è quello che più pesa sul nostro lavoro, è quello che ci fa ogni giorno lavorare nel campo della ricerca per riuscire a raggiungere quello che desidereremmo essere il 100%.
Mi dicevi che proprio questo aspetto a questo aspetto fa riferimento la canzone che abbiamo ascoltato prima.
Vero, è una canzone che The Boss, Bruce Springsteen, ha scritto poco dopo la caduta delle torri gemelle, quindi dramma di September 11. Nel dramma di quell'evento ha aggiunto delle affermazioni anche di speranza, no? Quando dice come on, rise up, quindi ricostruiremo with these hands, con le nostre mani. Allora sono particolarmente legata a questo cantante, appassiona me e mio marito. Spesso cerchiamo di ascoltare i suoi concerti o comunque di ascoltare la sua musica. Credo che nella vita le difficoltà ci siano per tutti, e affrontare il dramma di una malattia grave per un proprio figlio penso che sia una delle prove più dure, e quando questa percorso di cura non consente il successo, penso sia davvero il dramma più atroce, che non si può in nessun modo sposare con continua una vita normale. La tua vita non sarà mai più come prima, ma quello che farai in questo tunnel così buio, dovuto alla perdita di un figlio che è davvero contro natura, non abbiamo una parola neanche per definirlo, sarà il segno del significato che darai al tuo dolore. E tante persone che noi abbiamo incontrato si sono rivelate essere degli eroi, tanto da supportarci nel nostro lavoro.
Adriana, tu sei un medico che opera, diciamo, ad alti livelli di ricerca e anche di terapia. Questo non ti impedisce di avere una relazione stretta con le famiglie, con i genitori, che sei anche è anche dentro una struttura.
È così, abbiamo la fortuna di essere cresciuti in un posto che ha fatto dell'alleanza terapeutica tra le famiglie e gli operatori sanitari un principio di lavoro, è un qualcosa che tutti noi nella struttura della pediatria di Monza, della Fondazione RCCS San Gerardo dei Tintori, abbiamo reso nostra. E si tratta della Fondazione oggi Maria Letizia Verga, è nata come un'associazione dei genitori alla fine degli anni, alla fine degli anni 70, si trattava di un comitato di genitori che oggi riconosce l'istituto di fondazione e che ci ha sostenuto in questi 45 anni nei modi più disparati, dall'assistenza alle famiglie in condizioni di bisogno, dal fornire strumenti di cura di cui ancora non disponevamo all'interno dell'ospedale, quindi ulteriori professionisti, il centro trapianto è stato aperto con degli infermieri pagati dall'associazione dei genitori decenni fa, psicologi, assistente sociale, educatori, pedagogisti, quindi tutte le figure che sono così importanti nella vita di un bambino. Quando un bambino entra in ospedale perde la normalità della sua vita, perde il gioco, perde la scuola, ma oggi non è così, ormai da anni non è così, resta la scuola in ospedale, resta il gioco, restano gli psicologi di sostegno per i bambini e la famiglia, ed è proprio la Fondazione Maria Letizia Verga che ci ha consentito di avere tutti questi strumenti. Ed è nata proprio da una reazione d'amore di Giovanni Verga, che aveva perso la sua Maria Letizia e che ha avuto il coraggio di superare e dare un senso al proprio dolore.
E quindi si tratta di una struttura che lavora che opera in concerto con l'ospedale?
È così, è proprio una fondazione no profit, è un onlus, che lavora all'interno dell'ospedale. Per qualche anno è stata affiancata dalla Fondazione Monza Brianza per il bambino e la sua mamma, che ha gestito anche dal punto di vista amministrativo la parte sanitaria del Dipartimento Materno Infantile resta tutt'oggi a gestire proprio quella parte di psicosociale, stop terapia, terapie innovative e un progetto che mi sta particolarmente a cuore.
Infatti, a proposito di terapie innovative, dentro il tuo profilo, dentro i progetti che hai avviato con la fondazione e non solo, c'è questo di sport therapy, per spostare lo sport nella cura. Che ruolo ha lo sport?
È un progetto di ricerca che va ben al di là della parte ludica del riempire il tempo libero. I ragazzi, i bambini dicono che in ospedale il tempo non passa mai, va ben oltre questo. È un progetto di ricerca che ci consente di studiare la capacità di tolleranza all'esercizio fisico e che ci consente di somministrare, come proprio fosse una cura, esercizio di precisione, grazie a degli operatori dell'esercizio fisico che hanno la competenza per dosare esattamente l'esercizio che ciascun bambino o ragazzo è in grado di effettuare. Quindi c'è una parte di valutazione che consente di capire le capacità di chi è in cura e una parte di esercizio, quindi i ragazzi che vengono diagnosticati con leucemia o linfoma, che vengono sottoposti a trapianto, effettuano tre sedute di ginnastica, di esercizio di precisione alla settimana, e dal 2017, quando è iniziato questo progetto, abbiamo allenato 700 atleti, ed è stato proprio un passaggio di stato per cui noi medici abbiamo acquisito la conoscenza di curare non una malattia, dei bambini, non dei pazienti, ma dei bambini e dei ragazzi che fossero anche degli atleti.
Adesso vieni qui,
e chiudi dolcemente gli occhi tuoi. Vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà verrà domani. Voglio star con te, baciare le tue labbra, dirti che in questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. E seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Sciogli i tuoi capelli, amore mio, il sole ti accarezza, ti accarezzo anch'io, e tu sei una rosa rossa. Vieni più vicino, accendi questo fuoco, amore mio, e bruceranno tutte le paure, adesso lasciati andare. Bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. E seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Ae, ae, ae. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori. Seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te.
Adriana Balduzzi, medico pediatra, nostra ospite parla con lei. Stiamo parlando dei progetti che vengono portati avanti nel campo della cura delle leucemie infantili, progetti che vanno oltre alle terapie mediche o farmacologiche. Stavamo parlando di sport, no? Progetti che hanno la possibilità di svilupparsi grazie al fatto che, insomma, non sono poche le persone che si mettono in gioco dentro queste attività.
È così, quello che fa la differenza è, come sempre, il team, la squadra. C'è un gruppo di 30 medici, vorrei poter dire i nomi di tutti, perché naturalmente è fondamentale il commitment di ciascuno nel gestire una macchina così complessa come la cura dei pazienti fragili. Abbiamo parlato finora dei bambini con leucemia, in realtà è un reparto di pediatria che include molte fragilità, c'è un centro di malattie metaboliche, di malattie genetiche, ci sono di endocrinologia, ci sono molteplici specialità all'interno del nostro reparto, quindi è la squadra quella che rende vincente le attività. E i ragazzi che curiamo, un po' nella canzone abbiamo messo l'importanza di essere insieme, sono forse gli eroi della nostra storia. E una ragazza adolescente recentemente ci ha detto: la malattia ha tirato fuori la parte migliore di me, che è un qualcosa che ha colpito tutti noi. E non solo medici e infermieri che ogni giorno lavorano con i ragazzi, ma anche tutti i ricercatori. Nella nostra pediatria abbiamo la fortuna di avere una strettissima collaborazione tra medici e ricercatori, tra chi lavora al letto del paziente e chi lavora al bancone del laboratorio. Mm. Quindi noi diciamo sempre from bench side to bedside e viceversa. Quindi i ricercatori hanno la piena contezza che quello che fanno farà la differenza per un bambino che stiamo curando oggi, non solo domani. E questo si traduce anche come qualcosa di importante in termini di didattica. Siamo un centro universitario, quindi abbiamo 100 specializzandi in pediatria che si formano presso di noi, abbiamo i corsi per gli studenti di medicina e delle varie professioni sanitarie e che hanno occasione di confrontarsi con l'attività dei sanitari.
Quindi a proposito di team, di lavoro di squadra, mi chiedevo la presenza femminile all'interno di questo contesto quanto ammonta in relazione alla presenza maschile e tu in quanto donna capo di un centro d'eccellenza come quello che ci hai descritto, che cosa significa quando generalmente è un ambito a predominanza maschile?
È proprio così. In pediatria prevalgono le donne, ma non nelle posizioni apicali, quindi è un qualcosa di relativamente nuovo. Quando io ho iniziato, tutte le posizioni apicali erano occupate da uomini e oggi direi che anche nelle posizioni apicali siamo a predominanza femminile. Certamente è difficile conciliare l'attività lavorativa, è un'attività così demanding, con la famiglia, ma penso che la vera vittoria la avremo, forse mancherà ancora una generazione o due, quando non ci sarà sorpresa nel dire che ci siano donne in una posizione apicale. Ci vorrà un po' di tempo, ma credo che ci stiamo muovendo in quella direzione e certamente la pediatria sta arrivando rapidamente.
Lo dicevamo appunto, tu sei a capo di un istituto di cura ma anche di ricerca, no? A carattere scientifico, che le cui attività rimangono solamente nel contesto italiano o guardano anche all'esterno?
Grazie per aver chiesto, è un nostro fiore all'occhiello, penso. Quando ancora non si parlava di cooperazione internazionale, Giuseppe Masera prima e Andrea Biondi poi hanno perseguito l'obiettivo di esportare salute anche nei paesi a basso medio income, quindi nei paesi dell'America Latina, del Centro America. Già alla fine degli anni Ottanta si è esportato un modello che mettesse le popolazioni locali, i medici locali, nelle condizioni di poter curare i loro pazienti ottenendo dei risultati che erano competitivi anche su scala internazionale. E più recentemente, ma Marta Verna del nostro team ha addirittura esportato dei modelli per il trapianto di midollo osseo, che è una terapia più complessa che richiede risorse, grandi capacità, in zone del mondo non certo facili. Ha aiutato a implementare, a crescere un centro trapianti nel Kurdistan iracheno, quindi possiamo immaginare la difficoltà di quei paesi. Quindi che la cooperazione internazionale possa aiutare chi vive nelle zone meno fortunate del mondo è un grande compito. Oggi possiamo dire che più o meno il 10% dei 430.000 bambini che ogni anno sono diagnosticati con tumore viene trattato nel modo più appropriato nei cosiddetti paesi occidentali, raggiungendo un 85% di probabilità di successo globalmente nei tumori. Nel resto del mondo siamo tra il 20 e il 30% di probabilità di successo, quindi molto triste che sia così iniqua la distribuzione di salute, ma direi che l'impegno delle persone in questa direzione farà la differenza.
E questo impegno sul campo, sul piano internazionale, avviene in loco o avviene anche ricevendo bambini che provengono da altre parti del mondo? Riuscite anche a fare anche questo?
Capita di curare dei bambini che provengono da altre parti, ma fai la differenza solo per quel singolo bambino e per quella singola famiglia, che non è poco, non voglio banalizzare, ma la scommessa è quella di mettere nelle condizioni i centri degli altri paesi per poter erogare delle cure che consentano di guarire. E la ricerca si muove anche in questa direzione. Abbiamo una torre della ricerca in costruzione, sono molteplici piani al servizio della ricerca per espandere gli spazi, per approntare nuove terapie cellulari, per completare il passaporto genetico di tutti i bambini che esordiscono con leucemia e per calibrare l'attività dei nuovi farmaci. E questa torre della ricerca farà la differenza per i bambini che esordiscono alle nostre latitudini, ma speriamo si espanda anche a tutti i bambini del mondo.
E visto che siamo arrivati alla fine della questa puntata di Parla con lei, e visto che l'abbiamo conclusa parlando dell'apertura sul piano internazionale dell'attività di ricerca nel campo delle leucemie infantili, salutiamo Adriana Balduzzi e la ringraziamo per essere stata con noi.
È stato un piacere, grazie a te.
E anche con gli ascoltatori ci salutiamo ascoltando l'ultimo brano portato da Adriana, che proprio rimanda a questa dimensione internazionale.
When we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can go on pretending day by that someone, somewhere will soon make a change.
We all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
Beyond the world, beyond the children, beyond the world.
Better day, just you and me. as God has shown us, by turning stone to bread.
And so we all must lend a helping hand.